Sono le 11:35 e 47 secondi. Buongiorno da Stefano Leszczynski in studio per questo nuovo appuntamento con il punto settimanale di approfondimento e documentazione sulla Chiesa a cura della redazione centrale della Radio Vaticana. La puntata odierna è dedicata a un dramma che coinvolge sempre più persone sul pianeta. Oggi parliamo infatti dei cosiddetti migranti ambientali, quelle persone cioè che sono state costrette a spostarsi per eventi meteorologici estremi. Si tratta di una condizione particolarmente svantaggiata nell'ambito del diritto internazionale e della giurisprudenza dei vari paesi, in quanto non esiste una normativa che tenga conto di questa speciale figura di migranti, almeno per quanto riguarda i meccanismi di tutela. Eppure qualcosa inizia a muoversi anche a livello di opinione pubblica, in particolare in seguito ad alcuni accorati appelli anche di Papa Francesco, che nella sua enciclica Laudato Si' parla proprio dell'aumento dei migranti che fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale, i quali non sono riconosciuti, sto citando, come rifugiati nelle convenzioni internazionali e portano il peso della propria vita abbandonata senza alcuna tutela normativa. Ecco, questo era quello che Papa Francesco scrive nell'enciclica Laudato Si'. Si tratta quindi di un tema piuttosto caro al magistero di Papa Francesco, è tornato più volte a parlare delle cause ambientali all'origine dei movimenti migratori della nostra epoca, lo ha fatto durante l'ultima omelia del viaggio in Messico a Ciudad Juárez, quindi al confine con gli Stati Uniti, e lo ha fatto in occasione dell'incontro con il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede l'11 gennaio del 2016. Sentiamo cosa disse in quell'occasione.
Udiamo la voce di Giacobbe che dice ai suoi figli: andate laggiù e comprate il grano per noi, perché possiamo conservarci in vita e non morire. E la voce di quanti fuggono dalla miseria estrema, per l'impossibilità di sfamare la famiglia o di accedere alle cure mediche e all'istruzione, dal degrado senza prospettive di alcun progresso o anche a causa dei cambiamenti climatici e di condizioni climatiche estreme. Purtroppo è noto come la fame sia ancora una delle piaghe più gravi del nostro mondo, con milioni di bambini che ogni anno muoiono a causa di essa. Duole tuttavia constatare che spesso questi migranti non rientrano nei sistemi internazionali di protezione in base agli accordi internazionali. Come non vedere in tutto ciò il frutto di quella cultura dello scarto che mette in pericolo la persona umana sacrificando uomini e donne agli idoli del profitto e del consumo? È grave assuefarci a queste situazioni di povertà e di bisogno, ai drammi di tante persone e farle diventare normalità.
Ecco, abbiamo sentito Papa Francesco che solleva questo drammatico problema sia da parte di chi fugge, ma anche denunciando il fatto che spesso le normative internazionali, le leggi internazionali come le leggi nazionali non siano adeguate e non riescano a riconoscere queste specifiche figure di migranti. Sulla falsariga delle parole del Papa ci muoviamo anche noi oggi con l'aiuto e l'accompagnamento di Nico Lotta, presidente del VIS, organizzazione non governativa impegnata a livello internazionale nella cooperazione allo sviluppo, e il collega della redazione etiope Eritrea della Radio Vaticana, Simon Tesfamichael. Grazie a entrambi per essere qui con noi in trasmissione. Innanzitutto io chiederei a Nicolotta, ne parlavamo proprio poco fa, quanto è diffusa l'idea che esista una motivazione ambientale nelle migrazioni a livello di opinione pubblica, ma anche quanto è difficile poi dimostrare effettivamente che questi migranti hanno bisogno di una protezione perché sfuggono da una catastrofe ambientale.
Esatto, direi che distinguerei due piani. C'è un piano degli addetti ai lavori, di chi si occupa costantemente di cooperazione, di tematiche legate alla migrazione, in cui c'è ormai una coscienza consolidata del fatto che i disastri ambientali e i disastri climatici sono ormai una concausa, tra virgolette, strutturale dei processi migratori. A livello di opinione pubblica la sensazione è che questo passi molto poco. Non si ha una grande coscienza rispetto alla misura in cui sui flussi migratori incidono proprio le questioni di carattere ambientale. È proprio quello di cui parliamo oggi, che è il disastro a cui stiamo assistendo in Etiopia, è uno di questi esempi.
Esattamente, il VIS lancia proprio una campagna in relazione all'Etiopia, dove le cause, diciamo, sono scatenate da El Niño, che poi magari ci spieghi effettivamente che cosa è, perché poi El Niño ha, diciamo così, estremi opposti.
Esatto.
Può essere all'origine di gravi siccità, ma anche di gravi
inondazioni.
In questo caso in Etiopia siamo in un periodo di gravissima siccità. E questa siccità attualmente cosa sta creando come problema? Quante vite mette a rischio in
la
Etiopia?
La stima, anche secondo i documenti governativi etiopi, in questo momento ci sono 10 milioni di persone a rischio di fame e sete, e di questi 10 milioni 2 milioni sono bambini in età scolare, e questo appunto a causa della siccità, che ovviamente nasce dal, appunto come dicevamo prima, dal fenomeno del Niño, che è questo fenomeno ambientale che nasce dal surriscaldamento dell'Oceano Pacifico nella zona caraibica, che a causa dell'interazione con l'atmosfera determina queste anomalie di periodi di lunga siccità in alcune zone del mondo, tra cui appunto il Corno d'Africa, e invece inondazioni in altre parti. È proprio la siccità da cui è vittima la zona dell'Etiopia di cui parliamo, ormai è ciclicamente attaccata, vittima di questo tipo di fenomeno. Per ben due volte la stagione delle piogge non si è completamente verificata, mettendo in crisi l'80% delle fonti idriche con cui normalmente si alimentano l'agricoltura, la pastorizia e la sopravvivenza di quelle zone, soprattutto nel sud e nell'est del paese.
Ecco, e il fenomeno ovviamente della siccità provoca spostamenti di grandi masse di persone, che in questo caso inizialmente si spostano probabilmente dalle aree rurali verso le grandi città, ma poi dalle città necessariamente cercano di uscire, non trovando la possibilità di sopravvivere. E qui io vorrei chiedere a Simon Tesfamichael, collega della nostra redazione, che conosce bene quella che è la situazione del Corno d'Africa, quando le popolazioni, quando grosse masse di persone si spostano in città e poi devono sopravvivere, cosa succede necessariamente?
No, come lo diceva già Nico, il problema del Corno d'Africa non è soltanto, diciamo, cioè l'economia si basa sull'agricoltura, come sappiamo tutti. Quindi quando avvengono questi fenomeni naturali, provoca sia la mancanza del cibo, e la gente è costretta a spostarsi. Poi non può spostarsi all'interno del paese, perché lì ormai non c'è niente, per cui sono costretti a fuggire altrove. Quello che stiamo vivendo oggi, tutti quei ragazzi che vengono via mare, la maggior parte fuggono dalla guerra, però se vediamo la realtà attuale dell'Etiopia, che un po' c'è la pace, non c'è così una guerra tangibile, quindi la gente è costretta a fuggire, a lasciare proprio, perché ormai c'è l'acqua manca, veramente l'acqua potabile. Adesso c'era la notizia di stamattina, più di nel nord dell'Etiopia, ormai la gente comincia a spostarsi verso il centro.
E aggiungerei di più, citavamo i conflitti che sono spesso l'origine delle migrazioni, ma in questo caso possiamo dire che molte tensioni e molte situazioni di conflitto nascono poi proprio in conseguenza di questi squilibri ambientali che si vengono a creare. Periodi di grandi siccità possono scatenare anche dei conflitti, insomma, per la gestione delle risorse, dell'acqua.
Proprio così, si pensi che alla base del conflitto siriano ormai tutti gli osservatori internazionali hanno stabilito che una delle cause scatenanti è stato proprio un periodo di siccità di 4 anni, dal 2006 al 2010, proprio per lo stesso fenomeno del Niño. C'è stata una serie di fenomeni di siccità e di desertificazione che hanno costretto degli spostamenti di massa all'interno del paese siriano, con appunto poi una serie di conflitti sociali, economici e politici che ovviamente hanno poi portato alla situazione attuale. Quindi una concausa importante della guerra a cui stiamo assistendo oggi in Siria ha un'origine di natura ambientale.
Simon, tu hai anche seguito le storie di alcune persone che sono scappate, sono finite vittime della tratta, le principali direttrici portano verso i paesi dell'Arabia, ma anche verso l'Europa. I più fortunati, forse quelli che sopravvivono, arrivano in Europa. Perché...
Vedi, qui in Italia soprattutto non si parla dei ragazzi, ragazze che vanno verso l'Arabia Saudita e veramente subiscono, non soltanto affrontando il viaggio, la morte che gli viene incontro, ma anche arrivando nei paesi arabi, sappiamo la maggior parte sono ortodossi, non sono musulmani, quindi non hanno nessun diritto, quindi vengono anche trattati male all'interno delle famiglie dove lavorano. Quindi, per esempio, il suicidio, la causa del suicidio tra gli immigrati etiopi nell'Arabia Saudita è la più alta e nessuno ne parla, però c'era un documentario della Congregazione dei Salesiani che hanno fatto vedere questo fatto, questo fenomeno.
Io vorrei anche proporvi un'intervista che abbiamo fatto a una volontaria del VIS che si trova in Etiopia, che si occupa proprio di progetti legati all'acqua, sia da un punto di vista di approvvigionamento agricolo, ma anche da un punto di vista igienico-sanitario, perché non bisogna sottovalutare l'importanza dell'acqua in questo settore. Ci racconta un po' quella che è la situazione in Etiopia, così abbiamo una testimonianza diretta e poi possiamo tornare in studio. Sentiamo l'intervista a Vittoria Curreri del VIS in Etiopia.
In Etiopia è attivo in tre regioni del paese, in Somali Region, in Oromia e in Tigray. Dunque, noi nel settore WASH operiamo da circa 15 anni a fianco di partner locali e da 30 anni a fianco dei salesiani, Don Bosco. Operiamo soprattutto nella costruzione e realizzazione di equipaggiamento di pozzi profondi e poco profondi nelle tre regioni. Ci occupiamo anche di campagne di sensibilizzazione sull'igiene, di riabilitazione delle fonti idriche, quindi dei pozzi, e anche di realizzazione di schemi di irrigazione, con la creazione e il supporto a cooperative poi locali, cooperative agricole.
In ambito agricolo questo cosa significa?
L'Etiopia è un paese sostanzialmente agricolo e soprattutto agropastorale. Nelle zone dove interveniamo molto spesso, soprattutto in Somali Region, abbiamo a che fare con pastori nomadi, che quindi sono alla continua ricerca di fonti idriche intorno ai propri villaggi. Molto spesso sono costretti a spostarsi nelle zone in cui riescono a trovare delle fonti appunto idriche, e per cui l'agricoltura non è, in quelle zone lì soprattutto non è particolarmente praticata. Però cerchiamo nei nostri interventi di sviluppo di renderla possibile attraverso prima la realizzazione della fonte idrica e poi appunto lo schema di irrigazione, con la creazione di cooperative agricole che riescono insomma a coltivare e poi a rivendere i propri prodotti nel mercato locale, creando una sorta di income poi.
Questo è molto importante soprattutto in un periodo di forti cambiamenti climatici come quello attuale. Quest'anno è stato caratterizzato da una forte siccità, ad esempio. Però è anche molto importante da un punto di vista sanitario avere l'accesso a acqua pulita.
Esatto, sì. Diciamo che negli ultimi sei mesi, a partire dalla metà del 2015, l'Etiopia ha registrato una forte siccità a causa della carenza e il fallimento di due stagioni delle piogge consecutive, che sono fondamentali nel momento in cui nei villaggi non si ha la fonte idrica come per esempio un pozzo profondo, quindi la coltivazione dipende al 100% dalla stagione delle piogge. Questo significa che la gente è chiaramente portata a muoversi nelle regioni e nei villaggi in cui riesce a trovare fonti idriche, e i villaggi in cui abbiamo realizzato i pozzi sono quelli più sovrautilizzati. In questo momento tanta gente si sta spostando nelle zone in cui riesce a trovare una fonte idrica a disposizione.
Le autorità del paese vivono questa situazione con coscienza, hanno coscienza del problema?
Non si può dire che il governo etiopico non abbia fatto nulla, perché a dicembre è stato dichiarato lo stato di emergenza e sono partiti gli aiuti umanitari. Il problema è che l'emergenza siccità, secondo le previsioni, si prolungherà almeno per i primi 8 mesi del 2016 e gli aiuti che sono già stati stanziati a quanto pare dovrebbero riuscire a coprire solo alcune zone fino a marzo del 2016. Questo è il problema. E poi il problema è anche che gli aiuti umanitari non raggiungono le zone più remote. Nel nostro caso, insomma, l'IRIGEN, durante la mia ultima missione, ho parlato con i capi villaggio in alcune zone, appunto, gli aiuti governativi non arrivano, non sono mai arrivati. Sono zone particolarmente remote, in cui la possibilità anche di accesso di un camion che trasporta i cereali è difficile, per cui in alcune zone gli aiuti governativi non stanno arrivando. Ed è per quello che il Vice ha lanciato una campagna, un appello come emergenza siccità, che prevede la distribuzione di acqua istantanea e la distribuzione di cibo altamente nutritivo per i bambini che in questo momento stanno soffrendo di malnutrizione.
A che punto è la cooperazione internazionale in favore di queste situazioni gravi che si creano in alcuni paesi a causa delle condizioni climatiche?
Ma le grandi organizzazioni internazionali, quindi World Bank, la FAO, hanno stanziato diversi fondi appunto per aiuti umanitari e, come dicevo, l'impegno c'è, il problema è che molto spesso gli aiuti umanitari arrivano in ritardo e chiaramente non, in questo momento non stanno coprendo l'intero periodo emergenziale. Gli aiuti umanitari, stando alle stime e alle cifre dichiarate dalle stesse organizzazioni, termineranno nel giro di un mese. Quindi sicuramente c'è un impegno, ma ne serve molto altro per evitare che la siccità possa degenerare in carestia e poi avere tutte le ripercussioni sulle migrazioni che insomma siamo abituati a notare.
E questa era Vittoria Curreri, volontaria del VIS in Etiopia, raggiunta telefonicamente proprio per questa trasmissione. Simon Tesfamichael della Radio Vaticana, programma etiopico Eritreo. Abbiamo sentito l'importanza della cooperazione allo sviluppo e l'importanza anche di una programmazione su lungo periodo. Quali sono gli altri elementi, secondo te, che la cooperazione allo sviluppo dovrebbe tenere presente per operare in maniera efficace in questi territori?
Negli ultimi anni i papi avevano insistito, diciamo, nel loro magistero sullo sviluppo, tutto quello che sullo sviluppo, di mettere al centro l'uomo. Questo è quello che vediamo nell'Occidente: c'è lo sviluppo, ormai è entrato nell'usa getta del consumismo, quindi c'è questo rischio, quello che sta facendo la Cina ad esempio in tutta l'Africa. E questo modello dello sviluppo dell'Occidente, che ha creato l'inquinamento che stiamo subendo, stanno riportando in Etiopia. Per esempio ad Addis Abeba hanno costruito la metropolitana, no? Ad Addis Abeba tu puoi muoverti a piedi, c'è una città piccola, ci sono dei mezzi, puoi usare anche delle macchine, ma non così dei mezzi che possono anche danneggiare l'ambiente. Per cui non stanno portando questo modello di sviluppo, non è alla misura dell'Africa, della sua cultura, cioè della protezione della natura stessa.
E quindi c'è il rischio che questo avvenga parimenti anche nella cooperazione, quindi nel portare degli aiuti per tentare
infatti l'unici che stanno, sono molto attenti, diciamo, quelli non governativi, sono molto, sì, rispettano non soltanto perché la cultura, ma anche l'ambiente stesso, quindi vengono dai paesi occidenti, però hanno la mentalità, diciamo, africana, cioè riescono a combinare lo sviluppo, il bello dello sviluppo, però rispettando anche l'ambiente e la cultura africana stessa.
E noi infatti abbiamo Nico Lotta del VIS, che è un'organizzazione non governativa. Ahimè, la cooperazione internazionale però si avvale poi del denaro pubblico, quindi i progetti si possono fare in maniera adeguata, ma i soldi vanno chiesti ai governi.
Dico anche grazie a Dio, nel senso che una parte delle tasse che tutti paghiamo venga destinata alla cooperazione internazionale, per me è una cosa non solo giusta, ma insomma, da incrementare.
Sempre troppo poco, vogliamo sottolineare.
Sempre troppo poco, soprattutto da parte di chi dice aiutiamoli a casa loro e poi si oppone costantemente all'aumento dei budget per la cooperazione.
Esattamente, e abbiamo ancora, e a questo possiamo ricollegarci per un ultimo argomento prima della chiusura, aiutarli a casa loro. Spesso questo ovviamente si rivela un'utopia, i movimenti, la mobilità umana è inarrestabile, c'è sempre stata. questa mobilità, queste migrazioni però spesso e sempre più spesso vengono trasformate in risorsa criminale fondamentalmente, no? Una risorsa economica criminale con la tratta, quindi con lo sfruttamento delle migrazioni forzate. E questo è un problema sul quale le organizzazioni non governative si stanno concentrando anche in questo momento.
Assolutamente, questa è una chiave di lettura che è fondamentale per il futuro della gestione dei flussi migratori. Quello che stiamo facendo insieme alla Congregazione Salesiana, il VIS, le missioni di Don Bosco, è proprio una campagna Stop Tratta che si basa sulla informazione, sulla corretta informazione dei gruppi, soprattutto di giovani, che sono possibile preda del traffico dei migranti, che sono delle organizzazioni, come dicevi tu, organizzate, che lucrano moltissimo denaro. In questo momento la tratta degli esseri umani è diventato il terzo business internazionale delle organizzazioni criminali, dopo droga e armi. E fare una corretta campagna, quindi raccontare la verità su questi viaggi e contemporaneamente provare a studiare insieme delle alternative alla migrazione illegale è il piccolo sforzo che stiamo facendo insieme ai salesiani in Etiopia e in altri paesi dell'Africa subsahariana per cercare di prevenire, appunto in pieno spirito salesiano, quello che è le vittime della tratta degli esseri umani.
Simon, portare la realtà della tratta nei paesi di origine delle persone che vengono poi trafficate, quanto è efficace, ma anche quanto è difficile anche.
Perché quello che si parla qua, per esempio, è talmente, c'è l'informazione, può anche c'è anche la disinformazione, però se tu porti questa verità nei paesi della provenienza degli immigrati avrebbe un risultato enorme.
Perfetto, io vi ringrazio davvero, Nicolò Lotta del VIS, Simon Tisfamichael della Radio Vaticana, programma etiopico eritreo. Purtroppo dobbiamo chiudere la trasmissione e lasciare lo spazio al radiogiornale, ma ritorneremo giovedì prossimo sempre alle 11:35 con il punto. Grazie per averci seguito e buona giornata.